Ben ritrovati su Radio Firenze Viola. Non sono Tommaso Loreto, per chi ci stesse guardando. Non ho i capelli lunghi, la barba di Tommaso Loreto. Magari ancora sono un po' sbarbatello. Giacomo Iacobellis qui con voi, con il protagonista ovviamente dell'appuntamento consueto di Scanner, in onda ovviamente su Radio Firenze Viola, un programma di TMV Radio. Qui con l'avvocato Giulio Dini, un amico, un avvocato.
Mi hai voluto un esperto appioppare un titolo. Buonasera Giacomo, ben trovato.
È giusto secondo me riconoscere, no, i titoli, perché sono frutto di un percorso che comunque è importante, che ti ha portato a essere dove sei.
Io tengo la mia identità senza titoli, dai. Ecco,
quindi meno formalità. Oggi parliamo di numeri con un bel caso. Ci arriviamo ovviamente cinematografico, ci sono stati gli Oscar pochissime ore fa. Poi tra l'altro ti chiedo se sei d'accordo anche con queste premiazioni che ci sono state con gli Oscar dei film hollywoodiani. Ovviamente il protagonista oggi è il calcio. Parliamo di numeri, Giulio, di uno sport che cambia anche nei metodi di valutazione, cioè come cambia il calcio attraverso i numeri. Spieghiamo meglio questo concetto proprio come intro al programma di oggi.
Il calcio sta cambiando, lo diciamo spesso, molti temi oggetto dei nostri approfondimenti su Scanner toccano questo aspetto, perché è uno sport in evoluzione, c'è qualcuno dice anche in una fase calante, volta poi a spengersi, addirittura a spengere il movimento. Queste sono le previsioni più nefaste. Però sicuramente è un calcio che non è più comandato dal cuore, dalla suggestione, il calcio che hanno conosciuto quelli più grandi di me, i miei coetanei, fatti di mecenati che si svenavano per la propria squadra, che compravano un calciatore sulla base di un suggerimento o di una cassetta VHS. Sono cose che adesso fanno sorridere, ma che vi assicuro hanno fatto parte della base del calcio. Adesso il calcio si sta evolvendo e non solo nei regolamenti, ma anche nel modo di valutarlo, e quindi anche di valutare le prestazioni. E nel valutare le prestazioni si guarda molto più ai numeri, ma non è un orientamento completamente condiviso. Ci sono ancora delle interessanti e rilevanti frange, diciamo, della vecchia guardia, che pensano che comunque il talento lo si possa valutare empiricamente, cioè dalla partita, a vedere quello che un giocatore dimostra. Questo è una parte, ma bene, potrebbe riguardare anche lo scouting. Poi ci sono i numeri che contano anche per quello che è l'atteggiamento dell'avversario, oppure anche quelli che sono i risultati della squadra. Ci sta ormai vivisezionando tutto il campo sotto ogni profilo, e effettivamente poi delle risposte si possono avere anche attraverso i numeri.
Cosa significa oggi secondo te guardare ai numeri, no? Quali sono, anche collegandomi poi alle professioni effettive che si sono sviluppate nel contesto moderno del calcio proprio grazie ai numeri, dal match analyst e così via?
Guardare ai numeri significa tanto. Poi magari nel proseguo della puntata andremo a vedere come alcuni club lavorino più di altri su questi numeri. Però per spiegarlo a chi ci ascolta, i numeri, i dati, le statistiche di un calciatore di solito possono cominciare ad essere considerate una sorta di carta d'identità. Cioè, un calciatore che tira un certo numero di volte, quale piede usa, da che distanza parte, da che distanza tira, che zona del campo occupa. Spesso vi sarà capitato di vedere, no, quei campi di calcio stilizzati con le aree colorate, certo, che sono le parti che sono interessate dai calciatori. Il match analyst va, diciamo, in origine a lavorare su quello che è l'atteggiamento degli avversari, su anche sull'analisi dei singoli giocatori. Ci sono match analyst che lavorano per club e fanno un lavoro in autonomia, altri che invece sono come dire, prendono le direttive dal coach, dall'allenatore in prima, e magari anche rispetto a una partita passata, volendola riesaminare, gli dice quali fasi della partita a richiamare e analizzare. Quindi è un lavoro volto al rafforzamento tecnico di una squadra, è un lavoro volto alla gestione del confronto della partita, nello studio dell'avversario e la conoscenza dell'avversario. Ci sono allenatori che della squadra avversaria vogliono sapere tutto, quindi in quel caso il match analyst prepara delle relazioni dettagliatissime sugli avversari, perché magari l'allenatore organizza la difesa sulla base di quelle che statisticamente sono i comportamenti dell'avversario. Questo è l'aspetto principale. Poi c'è, come dire, anche un aspetto di ricerca, perché obiettivamente adesso i numeri sono acquisiti anche da piattaforme che sono di uso all'interno della professione dello scout, e non soltanto dello scout. Attraverso quei numeri si possono anche individuare le caratteristiche del calciatore che un club sta cercando.
Penso al colpo Kvaratskhelia per il Napoli, sono giocatori che comunque vai a valutare non tanto perché sei un esperto di calcio georgiano, ma ovviamente perché vai ad analizzare i numeri, no? Il rendimento di un giocatore e poi qual è la resa effettiva di quell'elemento in quella squadra, in quel contesto, ovviamente che sarà diverso rispetto a quello dove lo porterai, però qual è la resa effettiva di un calciatore. Lo scouting nel discorso dei numeri rientra proprio come un protagonista del contesto odierno, e anche per quanto riguarda la tua esperienza, da sempre sei vicino comunque alle dinamiche calcistiche. Nel tuo lavoro quotidiano, nel tuo lavoro effettivo, il numero quanto va a pesare, legato a un giocatore, legato a un contratto e così via?
No, ho fatto una tesi nel 2012 al corso di direttore sportivo sulla figura dell'agente, e in quella sede mi piacque ricordare che con la globalizzazione, si parla già di oltre 10 anni fa, e la funzione dell'agente era quella anche di scout, no? Perché è vero che i sistemi ti permettono di raggiungere ogni angolo del mondo, però è anche impossibile per un club avere sott'occhio tutto, no? Certo. Quindi c'è questa considerazione di base. Quello mi parlavi di Kvara. Sì, è sicuramente un esempio di cosa si intenda fare calcio, come mi piace dire, cioè non pensare al ritorno della piazza, non pensare magari ai primi mugugni che possono suonare come una iniziativa impopolare, guardare alla sostanza, guardare i numeri che il calciatore ha prodotto nel contesto in cui si trovava. E poi è chiaro che c'è sempre un salto in parte, diciamo, nel buio, no? Che certo, non può essere gestibile, perché l'adattamento o l'adattabilità di un calciatore da un campionato a un altro, a quello italiano, che comunque storicamente è particolarmente difficile, quello non sei in grado di gestirlo. E poi sono tante le variabili, chi lo prende in carico, c'è un allenatore che gli dà modo di esprimersi, che ha comunicativa, un allenatore che ha il suo dogma, che lo inserisce in un sistema di squadra piuttosto rigido, che gli chiede movimenti che non ha mai fatto, e qui i numeri rischiano di perdersi, Giacomo, sì. perché veramente le variabili sono tante. Però indubbiamente stiamo vedendo che generalmente i numeri possono essere smentiti, ma non ti tradiscono mai in maniera clamorosa.
C'era un aspetto che mi ha incuriosito molto quando preparavamo questa trasmissione di oggi, ricordiamo Scanner appunto con Giulio Dini, una piattaforma, mi hai menzionato una piattaforma che ti consente di andare a trovare un calciatore con le caratteristiche che poi ti servono effettivamente. Quindi ovviamente nel caso di Quara, parlando un po' scherzosamente, il Napoli cercava un nuovo Maradona, un nuovo Quaradona. Scherzi a parte, è un giocatore che poi tatticamente è proprio quello che serviva al Napoli, perché è il giocatore di rottura, il giocatore che parte dalla sinistra, si accentra, l'asso nel tridente che poi cambia le partite. Anche da solo.
Giacomo, l'inserimento di tutti i dati disponibili, anche relativi a tutte le singole prestazioni e le immagini, in queste piattaforme, consentono al cervellone di elaborare dei profili simili anche al tuo. Cioè, ora su Transfermarkt, che è utilizzato da tutti, perché comunque
sì, anche
potremmo chiamarlo in chiaro, no? Ma i prezzi, no, ora si va a scivolare su altri argomenti, ma insomma anche lo stesso Transfermarkt ti dà i calciatori simili, no? Però se pensi a piattaforme professionali come Y-Scout o Insta-Scout, queste sono in grado di darti veramente un profilo aderente alla realtà di quella che è la soluzione, se possibile anche migliorativa, del calciatore che tu hai, che hai in rosa. E non vi allarmate, non sussultate, ma se vi dico sulla vostra poltrona, se vi dico che sicuramente alcuni club si affidano a questo tipo di valutazione, che non è una valutazione fatta da un cervello elettronico, ma è la risposta che una piattaforma ti dà sulla base di tutti i dati immagazzinati. Per cui se un calciatore mostra queste caratteristiche, è chiaro che queste caratteristiche ce le ha.
Poi vanno ovviamente confermate sul campo, come facevi giustamente notare. Siamo pronti, mi dicono dalla regia, per andare a parlare proprio di numeri. Si unisce alla nostra tavola rotonda sui numeri calcistici di oggi un esperto in tema numeri, non solo, Fabrizio Ferrari, giornalista, collaboratore del Daily Mail, già ospite a Tiki Taka con Cambretti. Lo salutiamo e lo ringraziamo per essere qui con noi su Scanner.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Fabrizio, buonasera. Fabrizio, buonasera, è un amico, ci conosciamo da tanto tempo. Con Fabrizio i numeri li utilizziamo in un'altra maniera, cioè andiamo, cerchiamo di essere meno tecnici, ne facciamo meno scouting, meno il match analyst, però vediamo poi, leggiamo i numeri sulla base, per capire effettivamente se una squadra ha operato bene, se ci sono dei trend che non abbiamo considerato.
Più pragmatici,
Sì, cioè, i numeri possono servire a individuare un calciatore, ma anche a interpretare la realtà, no? In questo caso Fabrizio ci aiuta a interpretare quelle che sono, come dire, le prestazioni dei top club del nostro campionato. Stasera, Fabrizio, c'è Napoli Eintracht. Quali sono i numeri di Luciano Spalletti in previsione di questa partita?
Innanzitutto partiamo dal fatto che Pitagora diceva che i numeri regnano sul mondo, quindi insomma partiamo da lontano. Ogni anno Deloitte stila una classifica dei club con il maggior fatturato e di solito il vincitore della Champions è uno dei top 4, dei top 8, insomma difficilmente si scende da questa classifica. Questa premessa è perché Spalletti non ha mai allenato una squadra che ha avuto un ranking così, eppure nell'arco della sua carriera ha battuto due volte il Real Madrid, andando addirittura a vincere al Santiago Bernabeu, ha battuto e eliminato due volte il Porto, ha vinto contro il Lione quando i francesi erano considerati alla stregua del PSG oggi, avevano vinto 6 campionati di fila, ha battuto il Tottenham quando era all'Inter, che poi è arrivato in finale con Liverpool, ha battuto Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Ajax, Benfica, Milan. Cioè, sono numeri di tutto rispetto, direi.
E in prospettiva, diciamo, dell'immediato futuro, se il Napoli farà tutti gli scongiuri del caso, dovesse passare il turno, che cosa otterremo? Perché sono numeri, come dire, generalmente come quelli che hai citato, e rispetto ad altri colleghi che godono di grande credito, come dire, sono al pari se non superano anche i risultati in questa competizione raggiunti da altri colleghi di grande nome.
Beh, come dicevo prima, Spalletti per esempio ha raggiunto i quarti di finale di Champions per due volte e quindi questa potrebbe essere la terza. Se andiamo a vedere, Antonio Conte ci è riuscito soltanto una volta nella sua carriera a raggiungere i quarti di finale di Champions, eppure lui ha allenato il Chelsea, l'Inter, il Tottenham, cioè la Juventus, e lo stesso CT della nazionale Roberto Mancini ci è riuscito soltanto due volte e lui ha allenato il Manchester City, l'Inter, la Lazio, il Galatasaray, ma più che altro l'Inter, se ricordate, lo stesso Moratti prese Mourinho proprio perché non era contento dei risultati di Mancini in Champions. Per cui secondo me Spalletti ha fatto qualcosa di eccezionale, perché obiettivamente, se ricordo la Roma di Cassetti, Tonetto, Doni, cioè non erano chiaramente la stessa cosa dell'Inter che ha avuto a disposizione per esempio Mancini o del Chelsea o della Juve di Conte.
È un vero e proprio capolavoro quello che sta facendo mister Luciano Spalletti, anche in campionato. Anche qui i tifosi napoletani faranno qualche scongiuro, ma non troppi, perché
ho visto un sacco di striscione a Napoli,
esatto,
insomma,
ormai è cucito,
si arrabbiano
no?
con i cittadini, non con
ormai
noi.
È cucito. C'è un dato che mi ha colpito molto, Fabrizio: il Napoli era dato 18-1 per la vittoria del campionato. Anche qui i numeri parlano abbastanza chiaro e poi sono stati smentiti dai fatti.
Sì, perché i bookmaker e i giornalisti tengono molto in considerazione il monte ingaggi di un club e il recente passato. Quindi possiamo dire che siano stati dei flop di Allegri e di Inzaghi da una parte e un grande risultato di Spalletti dall'altra. È riuscito a valorizzare giocatori come Rachmani e Lobotka, che con Gattuso giocavano col contagocce, e a far crescere Osimhen, così come aveva fatto con Dzeko, che alla Roma con Garcia aveva segnato 3 gol, e poi con lui 39 in una stagione, 29 in Serie A, così come aveva fatto con lo stesso Totti, perché che lui aveva trasformato in un centravanti da trequartista che era, e poi dopo gli ha permesso addirittura di vincere la Scarpa d'Oro.
Quindi diciamo i numeri non sono una verità assoluta, anche per poi l'anno scorso ha vinto un club che non aveva il monte ingaggi più alto, quindi anche in questo caso i numeri danno un indirizzo magari di quello che sarà il percorso, ma poi servono appunto i fatti a confermarli, e la cosa bella dei numeri è che possono essere smentiti. Io immagino, prima parlavamo di Kvaratskhelia, che anche le più rosee aspettative dello scout di Giuntoli, nello specifico che è andato a prenderlo, non sarebbero mai arrivate a quello che è oggi il rendimento effettivo del georgiano. Lo stesso Osimhen, sono tanti calciatori, Lobotka che hai citato tu, che sono stati presi per andarli a inserire in un contesto, ma che oggi in questo contesto creato in primis proprio da mister Spalletti stanno veramente brillando e andando anche oltre le aspettative più rosee.
Sì, è giusto quello che hai detto, perché quello in corso potrebbe essere il secondo scudetto, ormai lo diamo quasi per scontato, quindi il secondo scudetto consecutivo che non vince una squadra che aveva uno dei due migliori monte ingaggi. E era tantissimo dal 2011-2012, la prima Juventus di Conte che aveva un monte ingaggio inferiore a quello di Inter e Milan, eppure riuscì a vincere lo scudetto. È chiaro che perché sono favorite le squadre che hanno un monte ingaggio più alto, perché è pensabile per esempio che una società come la Lazio possa andare a prendere un giocatore dalla Premier League come Lukaku o come Pogba per dargli uno stipendio di 8 milioni di euro, e quindi quando la Lazio si dice la Lazio deve andare in Champions, cioè, non è così scontato, perché non si può permettere dei giocatori, che chiaramente un giocatore che viene pagato così è perché ha un certo valore, è una garanzia. Poi dopo lasciamo fare che magari il giocatore ha giocato poco, sia Lukaku che Pogba, però la rosa è composta da tanti giocatori e il valore è abbastanza indicativo.
Però magari questo è proprio il caso in cui non si guardano i numeri, no? Perché al di là del fatto del monte ingaggi, Fabrizio, all'inizio della trasmissione abbiamo detto ancora il vecchio calcio. Al vecchio calcio si guardava un po' al calciatore, alla sua forza, a quello che aveva fatto, alla suggestione. E è così che Lukaku è tornato a Milano e non si è guardato forse a come avrebbe giocato, con quale allenatore, e quindi non si sono guardati i numeri, si è cercato di... A me questa storia che il Monte Ingaggio sia indicativo della forza è una storia che piace molto relativamente, non c'è dubbio, perché che abbia funzionato così dal punto di vista dei recenti risultati, perché chi dispone di somme grandi o infinite può permettersi di tutto. Però il Paris Saint-Germain è la dimostrazione che questo giochino non funziona sempre, no? Poi è un po' anche il concetto della Superlega questa, io lo vorrei spezzare, e quindi a proposito di numeri abbiamo la dimostrazione, come dicevo, che i numeri poi ci possono dare anche delle risposte contrarie a quello che i soldi lascerebbero pensare di poter ottenere.
Sì, il Paris Saint-Germain, diciamo, questi risultati non riesce a ottenerli fuori dalla Francia, cioè, quindi in Champions League. La Champions League è un qualcosa di particolare, cioè, per cui chissà, magari in una Superlega può darsi che il Paris Saint-Germain potrebbe ottenere risultati più continui, anche se l'impressione che ti dà il Paris Saint-Germain da tantissimi anni è di avere di molti campioni, però che non ci sia un equilibrio di squadra, che è un po' il problema che c'è stato quando la Juve ha preso Cristiano Ronaldo, che ha tolto la Juventus di Allegri vinceva Scudetto e Coppa Italia da 4 anni, è arrivato con Ronaldo e ha vinto soltanto lo Scudetto, cioè era arrivata 2 volte in finale di Champions. Qualcuno ha pensato, se prendiamo Cristiano Ronaldo, se abbiamo raggiunto la finale di Champions prima, adesso la vinciamo. E invece non è così, perché il calcio di oggi tutti e 10 non ci metto il portiere, i giocatori devono fare tutte e 2 le fasi, la fase di possesso ma anche la fase di non possesso. Con Cristiano Ronaldo per esempio questo mancava, ecco. Alla Juve magari glielo si permetteva di più, quando è andata al Manchester United lo si è permesso di meno, anche perché forse la società aveva una forza maggiore e quindi dava più forza all'allenatore, che mi è sembrato la Juventus non abbia dato né a Sarri né a Pirlo né a Allegri prima probabilmente, e al Manchester United si è detto è importante l'allenatore, la squadra, questo è uno come tanti giocatori, è come tutti i giocatori, se ci sono troppi leader e che possono dire la loro, secondo me è sbagliato in qualsiasi sport questo.
Vedi Giacomo, la chiacchierata con Fabrizio ci fa a vedere un altro aspetto, cioè di come distanziandosi dagli elementi oggettivi, andando dietro, diciamo, a quelle che sono delle presunzioni spesso e volentieri legate anche al nome e al potere economico di un calciatore, non sempre il risultato è garantito. Però si stava dicendo, Fabrizio, che anche l'anno scorso ha vinto una squadra che non aveva il monte ingaggi più alto, il Milan. Come ha lavorato l'anno scorso il Milan? Perché
io penso che il lavoro del Milan sia frutto del lavoro di tanti anni. Il Milan ha iniziato a fare una politica con la nuova proprietà, puntando sui giovani. E all'inizio ha avuto qualche difficoltà. Mi ricordo il primo anno di Marco Giampaolo, la squadra forse era un po' troppo giovane, si è sostituito Giampaolo con Pioli e i primi risultati di Pioli erano, cioè ha fatto meno punti di Giampaolo di cui aveva preso il posto. Poi dopo dicembre, dopo un 5-0 con l'Atalanta, il Milan capisce che ci vuole anche un giocatore esperto, quindi prende Ibrahimovic e il Milan ha una metamorfosi, addirittura dopo lockdown, nelle 12 partite, non perde nemmeno una partita. Pareggia la semifinale di Coppa Italia con la Juventus 0-0, quindi diciamo non si qualifica per la finale soltanto perché aveva fatto 1-1 all'andata. Pioli sembrava dover fare le valigie per un altro allenatore, invece dopo viene confermato e si crede nel lavoro dell'allenatore e sempre nell'area scouting, nel prendere giocatori magari poco conosciuti ma che possono avere un futuro, e poi i risultati sono stati questi, che per l'anno dopo Conte ha vinto lo scudetto, ma per gran parte del campionato il Milan è stato in testa, ma non era la favorita il Milan, l'altro anno non era favorito, però ha sfruttato il momento negativo dell'Inter, che non è soltanto la partita singola di Bologna, l'errore di Radu, ma è tutta una stagione, un pareggio 0-0 col Genoa che poi è retrocesso, la sconfitta col Sassuolo, l'1-1 con la Fiorentina in casa. Il Milan invece è stato più continuo e paradossalmente le 4 sconfitte del Milan nella scorsa stagione sono arrivate quando c'era Ibrahimovic titolare.
E mi piace sempre fare un commento, no, dopo l'intervento di Fabrizio. A parte la lettura della tua esperienza di Giampaolo a Milano, non mi vede d'accordo.
Ma ho sentito scettico.
Sì, sono molto scettico su Giampaolo, lo posso dire chiaramente. Al di là di quelle che sono le potenzialità della rosa che gli viene messa a disposizione. Però a proposito di quello che diceva Fabrizio, possiamo dire che se il Milan ha lavorato bene sui giovani e sul risultato dello scouting, tanto che è arrivato allo scudetto, forse non possiamo dire altrettanto per quello che riguarda la stagione, cioè i calciatori che sono arrivati sulla base degli stessi principi, va bene, per questa stagione ancora hanno da portare dei risultati o comunque i risultati sperati. Volevi fare una domanda a Fabrizio.
Per quanto riguarda la fase difensiva, è un aspetto di cui si parla tantissimo in Italia. Pensiamo all'allegrismo, no? Alla Juve di Allegri, che ha sempre visto con il corto muso, la vittoria di misura, però ha sempre visto la fase difensiva come grande protagonista, no? Nei suoi cammini verso i trionfi in Italia e non in Europa, perché appunto questa tanto agognata Champions non è mai arrivata. Volevo chiedere attraverso i numeri a Fabrizio se davvero effettivamente viene confermato appunto anche dai numeri il fatto che in Italia conta tantissimo avere la miglior difesa del campionato.
Beh certo, se andiamo a analizzare gli ultimi 15 scudetti, non analizzo quello in corso, anche se il Napoli ha in questo momento la miglior difesa, 14 degli ultimi 15 scudetti sono stati vinti dalla squadra che ha la miglior difesa. L'eccezione è la Juventus di Sarri, che però ha vinto lo scudetto nel periodo con le ultime 12 partite che venivano dopo una pausa per il Covid, quindi dopo il lockdown, quindi quel scudetto è stato un po' particolare, se vogliamo, però quindi diciamo che in Italia è molto importante la difesa. Poi dopo succede anche all'estero, ma non con questa costanza. All'estero si preferisce lo spettacolo, il gioco, l'aggressività, ieri alla fine insomma abbiamo visto un Inter che ce l'ha fatta, però grazie al migliore in campo è stato su tutti i quotidiani oggi Onana, no? E alla fine se lui non avesse fatto quel miracolo, se andava ai tempi supplementari, chissà cosa sarebbe successo. E io per esempio vedo che il Napoli, l'altro giorno Guardiola ha detto che è la squadra che fa il miglior calcio che in Europa, perché è una squadra, l'altro giorno qualcuno ho detto che è più moderna, cioè che cerca di fare calcio, di andare a recuperare palla più vicino alla porta degli avversari, ma sa fare anche il contropiede, come ha dimostrato nella partita di andata contro l'Eintracht, mentre noi siamo quasi abituati al vecchio. Sacchi mi ricordo che raccontava che in Inghilterra gli dissero gli italiani se il campo fosse lungo 2 chilometri sarebbero tutti concentrati davanti li troveremmo tutti davanti alla loro area, perché ci siamo fatti questa nomea di essere dei buoni difensori che pensiamo soprattutto a difendere. Cioè il calcio una volta, come diceva Arrigo in un'intervista appunto recente sul Daily Mail, è un gioco che i creatori, i fondatori avevano contemplato o pensato come un gioco offensivo, e invece noi l'abbiamo trasformato in un gioco è meglio non prenderle, male che vada le cose.
Però i dati confermano questo, che se la miglior difesa di solito ti premia lo scudetto, significa che questo meglio non prenderle, almeno in Italia.
Questo
riguarda in Serie A. Facciamo un po' di nomi, Fabrizio, ma per Sarri i numeri
cosa,
quanto...
Scusa Giulio, volevo aggiungere questa cosa, no, della difesa. Se andiamo a vederla anche con la nazionale, noi molto spesso dal 90 a oggi le partite nazionali mondiali finivano ai calci di rigore, perché sembrava quasi che il CT dicesse: sai che se questa partita meglio non perdere, a male che vada ai rigori, se perda ai rigori nessuno mi può dire nulla. Cioè, quindi nel 90 abbiamo perso ai rigori, nel 94 idem, nel 98 in Francia lo stesso, nel 2002 abbiamo preso il golden goal contro la Corea, però stavamo puntando ad andare ai rigori, nel 2006 l'abbiamo vinta ai mondiali ai rigori, gli europei abbiamo vinto semifinale e finale ai rigori.
Beh, direi una tradizione piuttosto forte questa. Facciamo un po' di nomi, ma Sarri, che tu conosci bene, quanto è legato ai numeri?
Per Sarri i numeri sono fondamentali sia nella preparazione della partita che nell'analisi del post partita, che anche nel capire il passato di un calciatore quando arriva o quando magari lo si sta per prendere. Molte volte si sente dire, mi fa sorridere chi dice cosa hanno vinto Sarri e Spalletti in carriera? Entrambi a fine stagione avranno vinto lo stesso numero di scudetti di Arrigo Sacchi e di Carlo Ancelotti, perché pochi ci pensano che Ancelotti ha vinto solo uno scudetto in Serie A, eppure ha allenato per 15 anni in Serie A. Questo è un particolare a cui fanno caso in pochi. Io dico sempre che Ayrton Senna non ha vinto Gran Premi quando era la Toleman, e la stessa cosa Michael Schumacher quando era la Jordan. Se non hai, anche il pilota più capace, se non ha una macchina competitiva, non può essere all'altezza delle altre. Se andiamo a vedere, casualmente Conte alla fine dei suoi 3 scudetti con la Juve, lui va via all'improvviso nell'estate del 2014, perché dice basta, con questa squadra non posso essere competitivo. Lui voleva essere molto competitivo, e la stessa cosa è successa all'Inter quando ha capito che avrebbero ceduto probabilmente i pezzi migliori, Lukaku e Hakimi. Lui ha detto basta, è troppo facile per certi allenatori magari avere sempre squadre al top. Secondo me gli allenatori bravi sono quelli, appunto, come Spalletti, no, con questo non voglio dire che Conte non lo sia, gli allenatori come Spalletti e Sarri, che con quello che hanno riescono a fare, con gli ingredienti che hanno riescono a fare un piatto, una prelibatezza da grandi chef, da ristorante stellato. E questa è la capacità degli allenatori bravi. Ecco, Allegri sì, ha vinto 5 scudetti con la Juve, 1 col Milan, secondo me forse quello più importante l'ha vinto con il Milan, gli altri 5 con la Juve, aveva comunque delle rose molto molto competitive.
L'ultima per quanto mi riguarda, continuo con la tua metafora gastronomica, ci sono club che non hanno un'area scouting, quindi può lo chef prendere la stella se gli mancano gli ingredienti di qualità a chilometro zero, mettiamola così, per andare poi effettivamente a realizzare calcisticamente un piatto convincente da tutti i punti di vista, numeri e anche risultato quando lo va a presentare al commensale?
Potremmo fare un bel cocktail.
È un po' il discorso che ho fatto prima su magari in pochi si ricordano di Senna, Michael Schumacher, perché sono stati tra i più grandi piloti di Formula 1. È chiaro che mi viene da pensare, come dicevo prima, la Lazio quest'estate non poteva andare a prendere giocatori che magari ha avuto Sarri, come Emerson Palmieri, o che prende 4,5 milioni, Loftus-Cheek che ne prende 4, perché non ha questa capacità economica, quindi non puoi andare a prendere giocatori in Premier League come possono fare altri club più importanti. Quindi chiedergli di puntare allo scudetto è un po' troppo. Il Napoli sta facendo una grande cosa, ma perché proprio è il merito della sua area scouting, che sono partiti giocatori importanti come sappiamo, Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz, Mertens, però sono arrivati dei giocatori che osservavano da tempo, perché Kvaratskhelia non è un giocatore che è arrivato dall'oggi al domani, lo stavano seguendo già ancora dai tempi di Sarri e lo hanno visto crescere. Poi la cifra è diventata anche appetibile e loro l'hanno preso. È un investimento che tu fai. E quindi ci sono club come Milan e Napoli che hanno abbassato il loro monte ingaggi investendo sull'area scouting.
È una bella riflessione, è stata molto interessante.
Avremo occasione di tornare su argomenti nuovi insieme a te, Fabrizio. Grazie infinite per questo bel contributo e di questa bella chiacchierata. Alla prossima.
Ciao. Buona Fabrizio.
Serata. Grazie a voi.
Una bella chiacchierata, Giulio, guarda, grazie, mi fa piacere essere presente oggi, ovviamente speriamo che torni presto il nostro Tommaso Loreto, però è un modo di toccare dei temi, lo dicevamo prima a microfoni spenti, che magari per noi giornalisti non sono così calzanti, perché molte volte chi scrive di calcio si concentra, come dicevamo
sul
all'inizio,
risultato,
solo sul post, esatto, su quello che è il numero di assist, di gol, ma non pensa ai numeri precedenti che hanno portato quel giocatore poi a ripetersi, a confermarsi o a fare meglio o peggio di quanto aveva fatto.
Ma anche quello che ci sta dentro, quello che determina le scelte di un allenatore. Quali sono le caratteristiche dell'allenatore, che sistema usa, se è comunicativo o meno, le variabili sono tantissime e spesso e volentieri si rischia un po' troppo di fossilizzarsi su quelli che sono poi i risultati del campo. Si valuta un giocatore per quello che ha fatto, se ha fatto una cosa buona, una cosa poco buona. Anche le pagelle piacciono tanto, ma sono francamente... bisognerebbe fare come c'è stato a scuola un tempo, che si passò dai numeri ai giudizi, ecco. Poi siamo ritornati ai numeri, poi di nuovo credo si sia tornati ai giudizi. Io credo che sulla prestazione di un calciatore professionista il giudizio sia più calzante, il numero rischia di essere ingeneroso, ma soprattutto non permette di considerare tutto questo complesso di fattori che spesso e volentieri nemmeno chi li dà questi voti li considera.
Anche perché si oscilla sempre poi tra il 5,5 e il 6,5, distaccano un po' il voto alto e il voto molto basso. Ma a proposito di numeri, abbiamo parlato all'inizio di questa trasmissione oggi su Scanner dei nuovi lavori, no? Che i numeri hanno portato nel calcio, hanno consolidato, forse nel caso di Michele Tossani, il nostro prossimo ospite, giornalista, match analyst, lo leggiamo tra le altre anche su Tutto Sport. È un piacere averti qui con noi, Michele. Ben trovato.
Un piacere mio, grazie, un saluto a tutti.
Buonasera Michele, sono Giulio Dini. Ti volevo chiedere quanto è attuale la storia degli Oakland Athletics che ha ispirato il film Moneyball, se la vogliamo portare nel nostro amato sport del calcio.
Ma nel calcio italiano purtroppo poco, ma nel calcio internazionale abbastanza, anche se si parla di sport diversi, perché nella registrazione dei dati degli sport americani, gli sport americani sono costruiti per questo, c'è una maggiore oggettività, cioè quante palle sono state lanciate da un lanciatore, quante basi sono state rubate. Cioè è tutto un gioco oggettivo, così come lo sono altri, il basket, quanti tiri da fuori hai fatto, quanti tiri hai fatto dentro l'arco, il football americano, quante yard hai fatto o quante yard hai perso. Mentre nel calcio la raccolta dati è sempre figlia dell'occhio dell'analista che va a raccogliere questi dati. Per questo c'è sempre un certo grado di oggettività, e per questo, mentre ti può bastare un report per gli sport americani, per una partita o per analizzare la stagione di una squadra, secondo me, a mio modesto parere, in Italia è necessario avere più report possibili, cioè non affidarsi solo a un provider, come si dice, ma incrociare più dati possibili per avere un dato finale che sia il più oggettivo possibile.
Però ora, prima di lasciare poi la domanda, la prossima domanda a Giacomo, mi viene da dire, però anche nel calcio il calciatore che tira di più, che fa più dribbling, che segna di più, che copre più o meno distanza, che occupa prevalentemente una parte del campo piuttosto che un'altra, cominciano a essere dei dati, diciamo, abbastanza oggettivi, e possiamo assimilarli un po' a quelli di origine statunitense, se vogliamo, che sicuramente ha degli sport che fanno dell'oggettività uno degli elementi cardine. Sto pensando proprio al baseball, per esempio. Però voglio dire, ci si può arrivare, no?
Sì, no, ma la strada è tracciata, però è chiaro che ci sono, come hai detto tu, ci sono sicuramente dei dati oggettivi, basta pensare ai gol, no? I gol fatti sono quelli, e c'è poco da aggiungere, però ci sono altre situazioni che dipendono dai modelli a cui tu fai riferimento. Per esempio i tiri non sono tutti uguali, con gli expected goals pesi il valore di un tiro a seconda della posizione o a seconda del numero di avversari che sono sulla linea di tiro.
E sei andato proprio a una delle domande che avevamo preparato per te. Ci puoi a questo punto spiegare cosa sono gli expected goals?
Ma guarda, allora, la traduzione più o meno letterale vuol dire i gol attesi, cioè i gol che si pensa che una squadra abbia o dovrebbe aver segnato in base alla percentuale di realizzazione dei tiri presi. Faccio un esempio: un tiro preso dall'arco, dalla linea dei 6 metri, dall'area piccola, con nessuno davanti se non il portiere, non ha lo stesso peso di un tiro da 30 metri con tutta la difesa schierata. Se tu vai nel registro generale, entrambe le due conclusioni sono classificate come tiri. Certo, quindi alla fine tu dici le squadre hanno fatto un tiro per uno. Però poi quando li vai a pesare in base al modello, non è la stessa difficoltà nel tirare da 6 metri dalla porta o nel tirare da 30 metri. Quindi si è iniziato con questo modello a cercare di dare un peso ai tiri, perché i tiri non sono tutti uguali. Così come non è uguale il anche lì bisogna stare attenti al dato finale degli expected goals, perché se io ho prodotto un gol atteso, due gol attesi, ma ho tirato 50 volte in porta, è chiaro che i miei tiri hanno una percentuale di realizzazione più bassa se io ho avuto bisogno di 50 conclusioni per generare il dato di uno o di due. Quindi anche quei dati lì vanno presi con le molle, e sono dati molto utili più che per la partita singola, a lungo andare, per vedere le capacità realizzative di una squadra sul medio-lungo periodo.
L'esempio dei 50 tiri con 2-3 gol segnati, se va bene, mi ha ricordato le vicende della Fiorentina, visto che siamo su Radio Firenze Viola, direi che è un caso lampante. Invece, Michele, io volevo chiederti, facendo una domanda...
Sì, ma permetterebbe anche di far capire da che distanza si trova a calciare un calciatore.
Io
apro la parentesi, ho sempre sostenuto che calciatori liberati al tiro in area, la Fiorentina al massimo se ne fosse concessi uno a partita, e credo che magari uno studio di questo genere potrebbe anche darmi ragione.
Potrebbe aiutare non poco le dinamiche poi.
Scusami, ti abbiamo interrotto.
No, ma questo aiuta, perché l'analista all'allenatore intelligente, l'allenatore intelligente usa gli analisti, poi a livello di Fiorentina, di queste squadre importanti, ce n'è sempre più di uno, non si parla di un collaboratore, ma c'è addirittura un reparto, squadre che hanno un reparto di match analysis, come si dice, o di data analysis, e all'allenatore intelligente guarda i dati e guarda da dove produce i tiri o a chi capitano i tiri, perché questi sono dati medi generali. È chiaro che poi in una stessa situazione un conto è se ti capita, con tutto il rispetto, a tirare Jovic, e un conto se ti capita a tirare Haaland. Magari Haaland ma è come nel basket, no? Un tiro da 3 punti difficile sulla sirena, Stephen Curry te lo fa bene, è un giocatore mediocre, c'ha una percentuale di realizzazione inferiore.
E per quanto riguarda invece i numeri, se vado ad acquistare un giocatore, se voglio fare scouting, attività comunque di calciomercato, si tratta di individuare la migliore opzione possibile sui propri parametri, anche sotto il profilo dei costi.
Cioè applichiamo Moneyball al calcio.
Sì, ma viene già fatto. Guardate il Milan con le proprietà americane che ha avuto, o come stanno provando a fare anche altre proprietà americane.
Ce l'ha spoilerata.
Esatto.
Come già fanno...
Arriva prima delle nostre domande, complimenti.
No, scusa, ti abbiamo interrotto, ma stasera giochiamo anche.
Io ne parlo volentieri, perché è un tema sul quale a volte c'è un po' di confusione, o comunque...
Cioè, il Milan è espressione di questo modo di intendere, no? Cioè, l'emanazione del fondo Redbird, se non sbaglio, no? Si lavora un po' all'americana. Che cosa può significare questo?
Assolutamente, cioè c'è un reparto apposta di scouting, ma lo ha anche la Fiorentina, guidato da Tramontano. Cioè anche la Fiorentina ha un reparto di scouting, si cerca di trovare il giocatore con il profilo giusto anche a livello di dati per il tipo di gioco che deve essere fatto, esattamente quello che dicevate voi di Moneyball, dove si cercavano giocatori che avessero determinate caratteristiche, no? Quelli che rubavano le basi, quelli che avevano un certo tipo di battuta, eccetera eccetera. Lo stesso accade nel calcio. Poi viva Dio, ci vuole anche una componente, cioè il calcio non è prevedibile, è scienza, ma è anche arte. Quindi magari tu hai fatto i tuoi calcoli, vai a comprare il decetelare di turno, e poi il decetelare di turno, perché non si ambienta a Milano, perché non gli piace il caffè milanese o perché non capisce bene il gioco di Pioli, ha dei problemi e non riesce ad adattarsi. Però in linea di massima è un qualcosa di più evoluto di quello che si faceva anche prima, comunque, perché quando si andava in Brasile o negli altri paesi si chiedevano informazioni sul carattere del giocatore, si guardava come giocava il giocatore. Quello che ora, che prima faceva solo l'occhio umano, adesso viene fatto anche con la raccolta dei dati.
E direi che Michele ha anche fatto una sintesi di quelle che potrebbero essere le conclusioni, no? Cioè, sì, quando ha detto scienza e arte, ecco, abbiamo bisogno di entrambe. Michele, vogliamo raccontare a chi ci ascolta che in fondo una grande spinta a questo modo di concepire il lavoro è stato dato dalle società che si occupavano di scommesse, detto proprio chiaramente.
Ma sì, assolutamente, perché i primi a interessarsi di questi dati, a analizzare i dati, sono state sicuramente le società di scommesse. Perché? Perché dovevano cercare di trarre maggior profitto, no? E quindi per dare le quote, come fanno a dare le quote le società di scommesse? Non è come si fa noi o come si faceva noi, visto che io c'ho una certa età, quando si giocava il totocalcio si dice no, ma la Fiorentina in casa, no, vanno ad analizzare tutta una serie di dati, di prestazioni, soprattutto dell'ultimo periodo, e poi in base a quello danno le quote. Se guardate bene, i bookmakers per fortuna ogni tanto sbagliano, perché ripeto, non è una scienza esatta il calcio, ma è anche arte, quindi può succedere che l'ultima in classifica vinca in casa della prima, meno male. Però in linea di massima quant'è che sbagliano i bookmakers? Difficile, altrimenti sarebbero falliti tutti.
E direi che questo forse è il caso di ricordare, a proposito di quello che dicevi, che abbiamo degli esempi piuttosto concreti di questa metodologia. Un signore che si chiama Matthew Benham, che credo fosse il titolare di una società che appunto analizzava i dati ai fini funzionali alle scommesse, che si chiama o forse ancora Smart Odds, e ha rilevato il Brentford. E poi, attraverso, diciamo, l'amicizia con un'altra figura, un signore di nome Akersen, che aveva un po' la sua stessa impostazione, anche il Midland. E poi sono entrati anche nel Southampton, adesso come azionisti di maggioranza, tramite la società di riferimento Sport Republic. Cioè, questi sono tre esempi di come si faccia calcio attraverso i dati, e di come effettivamente, soprattutto se guardiamo al Midland, possano arrivare ai successi con un lavoro di questo tipo.
Sì, ma come hai detto tu, ma poi tutte le squadre ormai hanno un reparto più o meno grande di analisti, e i grandi club europei, soprattutto stranieri, ragionano sul mercato anche in funzione di questi parametri, non solo sui parametri economici. Un altro esempio, visto che si parlava di Red Bird del Milan, sono proprietari anche del Tolosa. Il Tolosa è un'altra squadra che è stata tirata su, che ora va abbastanza bene nel campionato francese, con questa metodologia qui. D'altra parte è la vecchia regola, no? Se uno non ha tante disponibilità economiche, o comunque sia non ha disponibilità tali da poter competere con squadre che fatturano di più, deve arrangiarsi in un'altra maniera. Un'altra maniera è tramite lo scouting. E lo scouting non è più solo quello di mandare l'osservatore in Sud America per vedere il mondiale under 16, sicuramente anche quello, ma è anche di analizzare i dati per trovare i profili giusti per il tipo di calcio che l'allenatore o che la società vuole fare.
Michele, grazie, grazie per essere stato con noi, è stata veramente una bella chiacchierata e sei stato bravo perché hai spoilerato praticamente 4 delle nostre 8 domande sostanzialmente, quindi il che vuol dire che stavamo seguendo
un bel filone
logico. Grazie mille.
Michele, grazie infinite.
Grazie,
alla prossima.
Saluto a tutti.
Ma mi verrebbe voglia di invertire il detto chi non ha cervello abbia gambe, in questo caso... Chi non ha gambe, intese, non ha tutta questa qualità, tutti questi soldi, abbia cervello e si organizzi con quello, perché comunque nel calcio moderno, nel calcio globalizzato, dove il livello si è alzato molto e si è, come dire, spalmato su tutto il globo, di calciatori bravi ce ne sono.
Assolutamente Giulio, io starei qui a parlare con te un'altra ora e mezzo. C'è la nostra Sara Mastrosimone che ci dice che è arrivata l'ora di lasciare il passo al direttore Ceccarini, un altro titolo, vedi? Direttore Ceccarini, il nostro Francesco Benvenuti, Fabio Ferri, un'altra bella chiacchierata sul calcio. Vediamo se ci sarà Tommaso Loreto, ci sarà di nuovo Giacomo Iacobellis qui con Giulio Dini.
Non
per
mancherà
il prossimo
Scanner.
Volentieri.
A mercoledì prossimo.
A presto.
Ciao.
Yeah.